È arrivato il momento di parlare di cibo, in particolar modo anche della sua distribuzione. Si sta avvicinando l'estate, quindi insomma anche la prova costume. Tutti quanti mangeranno sicuramente in questi ultimi mesi in maniera più sana, più equilibrata e quindi aumenteranno il consumo di frutta e verdura. E a proposito di frutta e verdura, molti andranno a comprarla nei supermercati sotto casa, altri nei mini market, che ormai insomma a centinaia affollano le strade della nostra città, le strade in particolar modo di Roma, della capitale. Altri invece preferiranno un metodo più classico, che è quello di avere un rapporto appunto con il mercato di quartiere, anche se proprio per quest'ultimo, diciamo, le cose non stanno andando proprio bene. La ONG Terra infatti ha fatto un'indagine in proposito sui 127 mercati della capitale, cercando di analizzare un po' i problemi e anche ovviamente ideare un po' di proposte, insomma. Sono 5.000 le postazioni che a Roma vedono impegnati i mercati, ma 1.000. Quindi 1.000 su 5.000, insomma, non sono poche, sono chiuse perché il comune non riesce a ridistribuire le licenze. E in particolar modo Terra, appunto, ha fatto uscire un rapporto dal titolo Quanto mai azzeccato, ovvero Magna Roma. E tra l'altro all'interno di questo rapporto c'è un focus che a noi romani interessa particolarmente, oltre ovviamente tutto il discorso sui mercati rionali, perché sottolinea un fenomeno che è entrato a far parte della nostra quotidianità, ovvero molti di noi uscendo dal lavoro la sera tardi e trovando i soliti negozi tradizionali magari chiusi, ecco che si rivolgono appunto a questi mini market. E il focus di Magna Roma si volge proprio a loro, nati soprattutto in questi ultimi anni. Il focus si chiama Il povero diavolo nascosto nel dettaglio ed è curato da due giornalisti, da Mario Franco e Maria Panariello. È veramente interessante. Tra l'altro potete leggere tutto quanto il rapporto, basta andare sul sito www.terraonlus.it e insomma lo trovate sotto Magna Roma, lo potete scaricare. Ve ne consiglio la lettura e noi siamo qui in collegamento proprio con uno dei due curatori del Focus, ovvero Maurizio Franco. Franco, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, il povero diavolo si nasconde nei dettagli. Noi adesso ci arriviamo, facciamo solo un piccolo passo indietro, ovvero non solo nel focus, tanto avremo modo di parlarne, che ha curato lei, ma un piccolo passo indietro per quanto riguarda proprio il rapporto in generale di Magna Roma. Roma è il più grande comune agricolo d'Italia. Qual è lo stato di salute dei nostri mercati rionali?
Allora, essenzialmente i 127 mercati rionali disseminati su Roma hanno delle estreme difficoltà a stare sul mercato in relazione ai nuovi paradigmi produttivi e commerciali che si stanno imponendo non solo a Roma, ma in tutta Italia. Il ruolo e il peso della grande distribuzione organizzata rispetto a delle dinamiche economiche che sono cambiate negli ultimi 20 anni hanno dato una, chiamiamola botta, ai mercati rionali che dalle aperture alla vendita del prodotto hanno delle dinamiche profondamente differenti. Cioè il mercato rionale in sé a Roma è rimasto il mercato rionale e in relazione ai cambiamenti sociali, politici ed economici che hanno interessato il nostro paese e soprattutto Roma, quei mercati stanno sentendo un rallentamento nel commercio rispetto alla grande distribuzione da una parte e ai mini market e alle frutterie egiziane dall'altra.
A questo proposito, in effetti, Franco, devo essere sincero, io, ma penso anche un po' chi ci sta ascoltando, associo sempre la frequenza dei mercati rionali a persone che appartengono a una certa fascia anche anagrafica di età, cioè magari, non so, persone ad esempio anziane, oppure chi ha tempo libero in determinate fasce orarie durante il giorno. Però mediamente, se volessimo prendere, ma non è detto, per carità, però come consumatore ideale, una persona che lavora le classiche 8 ore al giorno, ma lo sappiamo che, appunto, lei lo accennava, le dinamiche anche socio-economiche sono cambiate tantissimo negli ultimi 15 anni, 20 anni, insomma, con orari di lavoro che comprimono lo spazio libero veramente agli ultimi minuti della sera, insomma, si esce dagli uffici e dai posti di lavoro sempre più tardi. Ovviamente tutta la parte, quel tipo di consumatore, lavoratore, tutta la parte dei mercati rionali l'ha persa e quindi si rivolge al mini market. Io per fare la sua intervista ho visto un po' di interviste anche che avete curato, che Terra ha curato, per esempio, nei mercati. Vedo che alcuni si stanno organizzando, per esempio, con aperture serali o sette musicali per restituire un rapporto con la cittadinanza, anche con il quartiere, con quella parte di consumatori che attualmente è persa. Secondo lei, quali sono, diciamo, le strade, i percorsi da seguire per un po' rivalutare l'idea di mercato e anche un rapporto del cittadino, del romano, visto che stiamo parlando di Roma, con la propria campagna?
Allora, prima di tutto, su Roma manca una food policy adeguata che metta in relazione il produttore, il mercataro, tra virgolette, il consumatore. Noi riportavamo anche un esempio del mercato Trieste in cui la fidelizzazione del cliente e il rapporto mercato-comunità si dà nel momento in cui il mercato risponde a delle esigenze che vanno dalla vecchina di 70 anni al giovane precario di 25-30 anni. E avevamo visto come l'autogestione del mercato e quindi una rimodulazione dell'offerta rispetto alla comunità circostante portava a un risultato diverso, cioè nel senso il mercato ad oggi non deve essere più un mercato punto e basta, ma un punto nevralgico della comunità. Ed è essenzialmente in modo diverso quello che ad esempio fanno le frutterie egiziane, cioè le frutterie egiziane hanno un rapporto di fidelizzazione all'interno della comunità, riescono al di là dei prezzi bassi, al di là delle dinamiche commerciali, ad avere e ad essere un punto di riferimento per l'intera comunità, per tutte le fasce di età. Però il problema non è soltanto il riferimento al mercato in sé, è un problema di gestione politica all'interno di Roma, che, come lei ricordava, è il comune agricolo più grande d'Italia, è un problema di filiera e è un problema anche di rapporto con i tempi che corrono.
Perfetto Franco, io proprio questo non riesco a capire. 5.000 postazioni, 1.000, cioè il 20%, 1.000 su 5.000 sono vuote. Nelle interviste che insomma ho sentito per documentare, cui accennavo prima, addirittura c'era un... Non so, proprio forse al Mercato Trieste, mi pare, non vorrei dire un'inesattezza, il responsabile diceva, c'era una nostra collega che voleva semplicemente cambiare postazioni. Perché mi pare faceva la fioraia e siccome c'è già abbiamo un fioraio in questa parte di mercato, voleva andare un po' più là, ovviamente per non pestarsi i piedi uno con l'altro. Praticamente doveva aspettare un nuovo bando. Cioè, già i bandi che vengono fatti ci vogliono 4 anni, l'ultimo nel 2013, i tempi di assegnazione sono talmente lunghi che sono finiti nel 2017, ma nel frattempo, in questi 4 anni, molti degli assegnatari hanno cambiato vita, si sono organizzati ovviamente per fatti loro, non è che potevano stare appesi per 4 anni. E questo esempio della fioraia dice appunto che doveva aspettare di nuovo un altro bando solo per chiedere uno spostamento. Quindi un'iperburocratizzazione per qualsiasi cosa. Non lo so, mi manca, leggendo il vostro rapporto, solo un pezzetto. Cioè Roma teoricamente potrebbe mettere a profitto, e uso questo termine che è un po' brutto, ma in realtà, e questo lo dico in maniera virtuosa, visto che stiamo parlando anche di coltivatori diretti e del rapporto con la campagna circostante, che è sempre una bella cosa. E invece vedo il disinteresse, ma non capisco il perché. Lei è riuscita a capire come mai c'è questo disinteresse?
Non penso che dietro ci sia una volontà politica, penso soltanto che tra le scartoffie della burocrazia, i rallentamenti, la mancanza di bandi adeguati e anche il carattere virtuoso dell'autogestione all'interno dei mercati, che è stato duramente osteggiato nel corso degli ultimi negli ultimi anni ha portato anche a una fase di stallo, e dall'altra parte anche c'è l'incapacità dei mercatari stessi nel tempo di dare uno sbocco commerciale adeguato non solo al mercatario in sé, ma anche al produttore, perché nei mercati rionali di Roma è una percentuale esigua chi produttore diretto vende o ha una postazione all'interno dei mercati, ha creato un cortocircuito, ma un cortocircuito che secondo me va analizzato a 360 gradi in relazione a quei cambiamenti che poi si sono dati soprattutto sulla città. Cioè, la grande distribuzione essenzialmente ha rimodulato anche il volto delle nostre città e ha dato anche un paradigma diverso di commercializzazione sia per i produttori e sia per i mercati. Quindi c'è un incrocio, e come per i mini market o per le frutterie, se vanno considerati come problemi, va analizzato il fenomeno in sé su vari piani, un piano politico, un piano economico, un piano sociale.
Passiamo appunto, come stava facendo lei, dunque, dalla parte dei mercati alla grande distribuzione da una parte, giustamente, ha detto una frase giustissima, ha rimodulato un po' le nostre città e si è adattato anche a uno stile di vita. Ci sono stati dei punti focali, leggevo anche nel rapporto proprio, ad esempio, basti pensare solo al Salva Italia di Monti che ha di fatto liberalizzato gli orari d'apertura, per cui abbiamo anche qui a Roma, ovviamente, parte della GDO, della grande distribuzione organizzata che ha aperto mercati H24. D'altra parte, e questo è un po' il focus, e finalmente entriamo un po' anche nel vivo di questa nostra chiacchierata, Franco, del vostro approfondimento, cioè di questo diavolo, di questo povero diavolo che si nasconde nel dettaglio, cioè nella rivendita al dettaglio. Parliamo dei mini market, in particolar modo, ovviamente noi romani li associamo, tra l'altro, una cosa particolare, a delle etnie ben precise, ovvero quelli gestiti dai cittadini bangladesi, e invece delle frutterie gestite principalmente da egiziani. Egiziani dunque da una parte, bengalesi dall'altra, sono diversi, fanno anche un tipo di business diverso, in particolar modo dal Salva Italia in poi. A Roma abbiamo visto aprire diversi negozi di rivendita al dettaglio, orari di lavoro prolungati che vanno incontro all'esigenza. All'inizio della nostra intervista parlavo del consumatore lavoratore, appunto, quindi che esce sempre più tardi, a sua volta sempre più precario, sempre più, diciamo, con orari di lavoro sempre più assurdi, e ovviamente cambia la domanda e cambia dunque l'offerta. Spesso e volentieri si sono sentite tante cose e io vorrei un po' fare il punto con lei, anche sfatare dei luoghi comuni che ci stanno. E quindi le chiedo semplicemente, visto che ha avuto modo insieme alla collega Maria Panariello di studiarli un po', chi sono essenzialmente questi bengalesi che aprono questi mini market? Dove riescono a prendere il capitale iniziale? Da chi si riforniscono per quanto riguarda la merce? Che tipo di merce offrono? Insomma, lei che ci ha potuto parlare, insomma, e ha fatto questo interessante focus, ce li vuole raccontare?
La questione cardine non è con il Salva Italia del 2012, ma con le liberalizzazioni di Bersani del 98, che hanno fatto sì che nei comuni sotto i 10.000 abitanti si potessero aprire dei piccoli negozi senza autorizzazione sotto i 150 metri quadri, e nei comuni invece con più di 10.000 abitanti sui 250 metri quadri. E le liberalizzazioni di Bersani hanno essenzialmente ridotto le categorie merceologiche a due tipi, cibo e non cibo. Su questo, dal 98 e poi con il Salvi Italia, che essenzialmente prolunga gli orari di apertura dei negozi, si è andato a costruire il terreno fertile per il fiorire di queste attività, soprattutto per una comunità che nel corso del tempo ha trovato nel commercio da una parte e dall'altra parte nella filiera produttiva dell'agroalimentare un humus su cui lavorare in Italia. Dal 2000 in poi ci sono stati dei cambiamenti, soprattutto su Roma e sulla qualità dell'ortofrutta. Se inizialmente i mini market bengalesi vendevano cibi di terza categoria, l'ortofrutta di terza categoria, stock misti o delle piccole cassette in relazione anche ai quartieri, in relazione anche alla comunità che viveva in quei quartieri, in questi anni noi abbiamo visto che c'è stata un'evoluzione in positivo rispetto alla qualità. Noi intervistando il direttore Pallottini del CAR di Guidonia abbiamo visto come il 90% del cibo venduto nei mini market di Roma, dell'ortofrutta venduta nei mini market di Roma, provenga da Guidonia e quindi tipo una serie di controlli sull'ortofrutta che passa su Roma e che nel tempo i vari mini market hanno risposto ancora di più alle esigenze del quartiere. Cioè il fenomeno dei mini market non è uguale in tutte le zone di Roma. Se andiamo ad esempio, come scrivevamo io e Maria Panariello, sul rapporto a San Lorenzo e al Pigneto, i luoghi della movida e della gentrificazione, il mini market ha un'offerta che è completamente differente rispetto a quartieri molto più popolari o a quartieri molto più residenziali. In quartieri più popolari e molto più residenziali ha un'offerta a 360 gradi e una qualità nettamente superiore sui bancali. In quartieri invece della movida ha un'offerta inferiore e punta molto su altri prodotti, cioè che sia l'alcol o che siano prodotti igienici o quello che sia. La questione.
Comunque, principalmente funzionale dunque alla movida, quindi anche all'interno del mondo dei mini market c'è una modulazione dell'offerta in base a dove si trovano.
Sì, cioè nel senso che la domanda a San Lorenzo varia dal giovane lavoratore precario che esce alle 10 dall'ufficio e compra dall'ortofrutta e dalle poche cassette che sono nei mini market a prodotti di prima necessità, che sia il sapone, l'acqua o chi che sia, o al giovane studente che essenzialmente può anche consumare alcol, bevande e altri tipi.
Franco, ma come mai c'è questa specializzazione nel mondo della rivendita a dettaglio, così leggo appunto nel vostro interessante focus, tra bengalesi per quanto riguarda i mini market e ortofrutta per quanto riguarda invece gli egiziani? Dove nasce questa diversificazione e specializzazione?
Sono delle scelte economiche della comunità, cioè essenzialmente la comunità in Italia storicamente ha basato la propria attività commerciale su un commercio tra virgolette a 360 gradi, la comunità bengalese. E come lei mi domandava prima, la comunità bengalese ha un forte legame e attraverso un rapporto prettamente mutualistico riesce a far aprire dei mini market all'interno della città di Roma, mentre dall'altra parte, e non è una vocazione innata, dall'altra parte gli egiziani hanno scelto di commercializzare nelle frutterie e in determinati quartieri, perché c'era un'esigenza diversa, cioè gli egiziani hanno risposto con le frutterie e dall'altra parte i bengalesi hanno risposto con dei mini market a una crisi strutturale del commercio agroalimentare in Italia a dettaglio.
Come funziona l'approvvigionamento della merce da parte di questi mini market? Lei prima diceva che fino a qualche anno fa si poteva vedere della merce, in particolar modo frutta e verdura, che in gergo viene detta un po' stanca, cioè prossima al deperimento, mentre invece avete notato che anche negli ultimi tempi, insomma, la qualità è anche aumentata. Come funziona un po' questa catena di distribuzione? Dove vanno a rifornirsi? Insomma, ce n'è uno che va per tutti e poi distribuisce all'interno della città?
Allora, per la comunità bengalese, come dice lei, ce n'è uno che a rotazione va per tutti a Guidonia e abbiamo analizzato che il 90% dei prodotti arriva da Guidonia e il 10% da Fondi. Uno va in relazione alla partita IVA del singolo esercente che a turno commissiona il viaggio, si riforniscono a gruppi di 5-10 mini market su Roma in relazione al territorio e alla contiguità del territorio. Invece gli egiziani hanno una spinta più al lato imprenditorialità, sono anche padroni di uno o più frutterie e si riforniscono normalmente sempre a Guidonia e per una piccola percentuale a Fondi nel momento in cui devono fare dei carichi più consistenti, e hanno delle relazioni ormai consolidate nel corso degli anni anche all'interno del CAR.
Per quanto riguarda invece i prezzi all'offerta, come fanno a dare? Cioè, certe volte, questo le sarà capitato, beh, a lei sicuro perché ci ha fatto un'inchiesta, però in generale, insomma, anche a chi ci sta ascoltando, sarà capitato andando davanti a questi mini market a vedere appunto intere cassette, quindi di frutta o di verdura con la scritta 90 centesimi, tutto quanto. Cioè, come si fanno ad avere questi prezzi?
Due livelli, il primo livello ed è soprattutto per gli egiziani, se compra grandi quantità il prezzo si riduce. E se riesco a snellire alcuni anelli della filiera tra la produzione e la commercializzazione, riesco a spuntare un prezzo un po' più basso. Dall'altra parte però c'è un problema ed è questo il problema e non tanto la proliferazione di mini market o frutterie, che in questi contesti abbiamo visto che i vari negozianti impongono a loro stessi lo sfruttamento H24. Cioè, noi abbiamo visto come ogni singolo negoziante, soprattutto per la comunità bengalese, lavora 14 ore al giorno, alcuni dormono dentro il negozio stesso o condividono un appartamento con 7, 8, 9 persone della stessa comunità. Riescono in questo modo, attraverso l'autosfruttamento e l'imposizione di orari improponibili, a vendere il prodotto ad un prezzo molto più basso.
Ok, quindi da quello che mi dice, però a discapito di alcuni, diciamo, diritti nel lavoro, insomma. Prima dicevamo come il consumatore sia di solito il precarizzato che esce tardi da lavoro, senza quasi più orario di lavoro, e va a rifornirsi in un posto, cioè il mini market, dove incontra altre persone nel ruolo di venditore che a loro volta si sono autoimposti di lavorare praticamente quasi H24. Per quanto riguarda la comunità egiziana, invece, c'è questa forma di imprenditoria che migliora la situazione.
Migliora la situazione in relazione a io frutteria compro a grandi quantità e rivendo anche a grandi quantità perché ho prezzi molto più bassi rispetto al commercio al dettaglio, al negozio di vicinato o alla frutteria e riesco a stare negli standard competitivi cioè che ci sono a Roma. Però la questione è che lavorano anche loro 14-15 ore al giorno e hanno dei seri problemi. Cioè la questione rispetto a un panorama che si sta dando negli ultimi 20 anni di prezzi bassi da una parte e dall'altra parte abbattimento sistematico della domanda interna e precarizzazione del mondo del lavoro per stare sulla cresta dell'onda, tra virgolette, cioè questi negozianti hanno ridotto sia le proprie entrate, un proprio guadagno e hanno amplificato un livello di sfruttamento molto alto per competere con i prezzi molto più bassi della grande distribuzione.
Senta Franco, una domanda che è ovvia, vedo che c'era anche un accenno all'interno del vostro focus, ovvero nell'ottobre del 2016 su Repubblica, su Roma Repubblica, esce un articolo, insomma, molto importante, nel senso anche di pesante, a firma di, insomma, una giornalista che soprattutto nell'ultimo anno e mezzo è stata molto presente sulle cronache romane a Ostia, quindi non c'entra con quello che stiamo dicendo, non c'entra direttamente con quello che stiamo dicendo, ovvero Federica Angeli. L'articolo si chiama "Un prestito iniziale e forniture assicurate da fondi a Roma le frutterie di Camorra". E insomma, poi il sottotitolo sono 300 in centro e 6.000 in tutta la città, gli immigrati le gestiscono e abitano nei negozi. E questo articolo, insomma, parlava di questo prestito iniziale, di questa poca trasparenza nel momento di start di questi negozi o anche nella catena di distribuzione. Voi nel vostro focus, nella vostra inchiesta, avete fatto delle domande in tal senso? Vi siete occupati in tal senso con le comunità interessate? O avete scoperto, ecco, qualcosa per confermare o smentire? Oppure, insomma, non avete approfondito?
Non esiste una vera e propria verità giudiziaria al di là di alcuni avvenimenti e alcuni fenomeni all'interno, come come poi documentava anche Repubblica nel corso di questi anni, con la comunità egiziana, ma all'interno del CAR, una situazione che ad oggi è stata completamente risolta. Noi parlando anche con il MOF, con il mercato di fondi, non abbiamo trovato dei risultati su quello che scrive Repubblica sulla questione del prestito e della camorra, anche per il semplice fatto che all'interno del MOF in pochi vanno e partono da Roma per rifornirsi a fondi e non trovavamo né su questo una verità giudiziaria, prettamente sul MOF, o una fonte giudiziaria che potesse andare a perorare la questione, e dall'altra parte, anche parlando con i diretti interlocutori, non trovavamo un fondamento rispetto a camorra barra prestiti sul territorio romano. Cioè, nel senso, abbiamo cercato di approfondire, però siccome il nostro focus era su qualità e su qualità dell'ortofrutta e su dinamiche che intercorrono su Roma tra mini market e frutterie, non abbiamo scavato troppo, ma non avevamo neanche le fonti giudiziarie e anche parlando con i diretti interlocutori non vedevamo questo collegamento, questa assonanza. Solo sul CAR, come documentato, c'erano stati dei rapporti tra comunità egiziana, frutterie egiziane e logistica all'interno del CAR, che poi il CAR e la Guardia di Finanza hanno completamente risolto.
Franco, un'ultima domanda, dopo questa nostra lunga chiacchierata. Come si ripristinano in città dei punti qualità di distribuzione, come possono essere assolutamente i mercati, rionali? Quindi come può la logica del mercato che c'è dietro al mercato rionale o anche quella proprio del coltivatore che viene e propone la propria merce, insomma, come si può ristabilire una fiducia? Ma quello non penso che sia sinceramente mai venuto a mancare, ma proprio però un rapporto pratico anche in base, e questo è emerso nella nostra chiacchierata, in base allo stile di vita che ormai è assodato, abbiamo tutti quanti, quindi orari compressi o la mattina presto, la sera molto tardi, in una società sempre più di corsa da una parte, precarizzata dall'altra, che ha meno capacità di spesa. Come si può ristabilire questo rapporto di oggi, però, i romani, come vivono i romani nel 2018?
Io definisco come un cortocircuito, ma come un cortocircuito che oramai è diventato strutturale. Cioè, è una domanda molto difficile perché secondo me attraversa più punti e anche nella domanda stessa venivano toccati più punti che riguardavano domanda interna, precarizzazione del mondo del lavoro, cambiamenti e stravolgimenti sociali e nello stesso tempo un cambio e una trasformazione nella filiera dell'agroalimentare e nella commercializzazione dell'agroalimentare. Cioè, il problema è se da una parte ho un colosso o una serie di colossi che impongono determinati paradigmi da un punto di vista commerciale, che impongono orari d'apertura, che impongono bassi salari e dall'altra parte anche bassi prezzi, se dall'altra parte ho delle liberalizzazioni che effettivamente permettono a delle persone altrimenti escluse di entrare nel commercio, ma dall'altra parte legittimano degli orari di apertura improponibili, 365 giorni l'anno, delle liberalizzazioni anche da un punto di vista dei negozi, quando aprono o come aprono, il problema va risolto a 360 gradi, partendo essenzialmente da una food policy del Comune di Roma che reintegri il rapporto tra produttori e mercato, che valorizzi il mercato in relazione a quello che dicevamo prima, punto nevralgico della comunità, in cui non c'è soltanto il commercio dell'ortofrutta, ma c'è anche uno scambio di esperienze, perché il mercato in sé non è soltanto un rivenditore, ma è anche un pezzo del patrimonio di Roma che circola all'interno della comunità. Dall'altra parte un problema prettamente economico, in quanto c'è una legge del mercato, ma la legge del mercato in questo caso porta a precarizzazione del mondo del lavoro e a una destrutturazione del commercio, e quindi un intervento anche economico sui vari attori della filiera e i vari anelli del commercio agroalimentare in questo paese, e essenzialmente è un problema molto più generale. E secondo me, in questo caso, in questa fase storica, il commercio dell'agroalimentare in Italia rappresenta anche il volano di tutta una serie di trasformazioni che negli ultimi 20 anni si sono date nell'apparato produttivo italiano.
È vero, è una notazione molto, molto interessante. Bene, siamo arrivati dunque al termine di questa intervista. Noi, Franco, la ringraziamo per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
È arrivato il momento, dopo questa lunga chiacchierata, di una pausa musicale. Noi ci risentiamo tra qualche minuto.